Recitiamo la preghiera allo spirito di Giovanni Vannucci, invocando così lo spirito perché possa illuminare la nostra mente. Donaci, Signore Gesù, il tuo Santo Spirito. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è essenziale e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in Lui trovi pace il nostro cuore, inquieto e turbato. Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio, insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto per la santità del Padre che è nei cieli, di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. Allora, benvenuti a tutti innanzitutto, e questa sera funge un po' da giro di boa, perché dopo 4 anni e mezzo voltiamo pagina, abbiamo sviscerato come potevamo, ecco, il Vangelo di Marco, e adesso passerei ad un altro Vangelo. Inizieremo stasera un altro Vangelo, che è il Vangelo di Matteo, quindi percorreremo il Vangelo di Matteo. Voi sapete che il Vangelo di Marco è il Vangelo più breve, perché ha 16 capitoli, Matteo ne ha 28, e quindi se tanto mi dà tanto... Penso che... Però... Non abbiamo fretta, dà anche speranza questo, vuol dire che siamo proiettati proprio in avanti. E ci siamo lasciati la scorsa volta con la promessa di approfondire con una tematica che ha suscitato qualche perplessità la scorsa volta, però ho pensato di non sprecare quell'occasione così in una serata o comunque in poco tempo. Vorrei dedicare magari un incontro in Quaresima, ecco, che mi sembra anche il momento più adatto, quindi una serata a sé stante, solo per quella tematica, la tematica della risurrezione di Gesù. Così mi prendo un po' di tempo anch'io per studiare. E poi lasciamo decantare un po' le provocazioni della scorsa volta. E quindi stasera iniziamo proprio ex abrupto, come si dice, il nostro Vangelo di Matteo. Dedicherei in realtà la maggior parte del tempo di questa sera ad introdurre Matteo. A me non piacciono mai le introduzioni, perché è sempre lo solito discorso, no? Per imparare a nuotare bisogna buttarsi nell'acqua, quindi per scoprire chi è Matteo, tutto ciò che riguarda questo autore, l'unico modo sarebbe quello di leggere il Vangelo. Però un minimo di introduzione bisogna farla, quindi portate pazienza se vi annoierò un po' con la parte introduttiva, però visto che ci accompagnerà, a Dio piacendo, ecco, come si suol dire, diversi anni, merita anche dedicare mezz'ora all'introduzione. Anzitutto, Matteo è considerato l'evangelista della Chiesa. Infatti viene chiamato, denominato Vangelo ecclesiale. Ecco, per Matteo la Chiesa è fondamentale. E credo che sia importante approfondire il tema della Chiesa in questo Vangelo, perché abbiamo noi cristiani oggi un rapporto un po' difficile con la Chiesa. Allora andare a vedere cos'era la Chiesa dell'origine ci può anche forse rincuorare un po', ecco, no? Per Matteo la Chiesa è il luogo in cui prosegue l'opera di Cristo. Cosa vuol dire questa affermazione? Ripeto, la Chiesa, per Matteo la Chiesa è il luogo in cui prosegue l'opera di Gesù, di Cristo. Quindi Gesù non c'è più, ma se si vive la Chiesa si vive Cristo, si vive Gesù, cioè si entra in contatto con Gesù. Quando la comunità vive il messaggio di Gesù, la parola di Gesù, allora diventa testimone di Cristo, rende presente Cristo. Questa è la Chiesa. La Chiesa è il luogo dove i cristiani rendono presente il Cristo. L'affermazione "dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro" rende bene l'idea. Io sono lì. Questa è la Chiesa, ecco, la Chiesa è il luogo della teofania, ecco, il divino, il Cristo per noi, è lì in mezzo. Mi chiedo oggi se chi entra nella Chiesa, chi fa esperienza di Chiesa, entra in contatto con Gesù, con Cristo. Non so, ecco, mi viene in mente adesso, non so più dove l'ho letto, ma ce l'ho da qualche parte, un autore, ma è famoso questo passaggio, diceva, sono entrato nella Chiesa, ma prima di arrivare a Cristo ho dovuto passare, cioè ho visto, c'era il Papa, c'era il Vescovo, c'erano i preti, c'erano i sacramenti, c'era tanta, tanta, tanta. Ma e poi il nucleo, ho fatto molto fatica a arrivare lì dentro, ecco, a incontrare Cristo. Cioè nella Chiesa rischiamo di incontrare tutti, di fare esperienza di tutti, tranne che di Cristo, tranne che di Gesù. Interessante questo. Matteo scrive il suo Vangelo. Ma su, ecco, questo è importante, su quale materiale si è fondato per scrivere il Vangelo, Matteo? Cioè, voi sapete che i Vangeli ovviamente sono il risultato di un lungo percorso editoriale, ecco. Ecco, Matteo, poi diremo chi è sto Matteo, ma chiamiamolo Matteo intanto, l'autore del primo Vangelo, dove ha attinto le notizie per poter scrivere? Allora, io vi ho fatto uno schemino alla lavagna, Prima volta forse che uso la lavagna, per un'importanza. Allora, Matteo scrive intorno all'80 dopo Cristo, più o meno. La datazione dei Vangeli è sempre molto delicata, perché gli autori spostano un po', però ovviamente possiamo prendere la data dell'80 circa. E nel Vangelo, sul cartaceo, voi troverete sempre, nei quattro Vangeli, troverete come primo evangelista Matteo, poi c'è Marco, poi c'è Luca, poi c'è Giovanni. Sembra quasi che Matteo sia stato il primo a scrivere, cronologicamente. Invece no. Matteo, si è pensato per molto tempo che fosse il primo a aver scritto, per questo che l'hanno messo al primo posto e poi c'è rimasto. Ma in realtà il primo a aver scritto il Vangelo, aver messo su, diciamo, aver messo insieme, ecco, il messaggio evangelico è stato Marco. Marco scrive tra 60-65 dopo Cristo, quindi vedete parecchio prima di Matteo. Quindi Marco è stato il primo. 20 anni dopo, più o meno, scrive Matteo. Matteo da chi prende il materiale per scrivere? Ovviamente da Marco. Quindi Marco dà il materiale a Matteo. Questo è importante. Poi Marco influenza anche Luca. Quindi Marco dà materiale sia a Matteo che a Luca, che scrive anche lui più tardi di Marco. Ma Matteo riceve del materiale anche da una fonte non marciana, cioè non di Marco. Questa fonte molto, che non c'è giunta, tra l'altro, non c'è giunta. Questa fonte, che viene chiamata fonte Q, da Kelle, che vuol dire in tedesco, i grandi biblisti sono tedeschi, la fonte Kelle, la fonte Q, ha influenzato sia Matteo che a Luca. Poi queste cose le riprendo, solo per farvi capire queste. Ma noi sappiamo anche che Matteo, ad esempio, ha soltanto del materiale, ha anche del materiale originale. Quindi possiamo dire, tutto quello che c'è in Matteo lo abbiamo anche in Marco, cioè prende proprio Marco. Ma noi sappiamo che Matteo ha qualcosa di originale, e questo originale gli deriva sia da Kelle che da questa fonte M. Ma Kelle, la fonte Q, dà materiale a Matteo e a Luca, quindi la fonte M è proprio soltanto esclusiva di Matteo, solo lui. Pochissimo, pochissimo. Ed è l'episodio dei magi. I magi tornano soltanto in Matteo, non c'è neanche in Luca, quindi dobbiamo supporre che sia veramente una fonte estranea, fuori dalle altre. Anche Luca, se può interessarci, anche Luca ha del materiale proprio solo suo, che le deriva da un'altra fonte, che è la fonte L. Quindi questo per farvi capire, questo schemino è importante, anche se non siamo studiosi della Bibbia, ma per capire un attimo come vanno le cose. Chi è questo Matteo? Chiariamo subito un equivoco in cui si incorre spesso.
non è Matteo l'apostolo, ovviamente. Perché allora dare a questo Vangelo il nome di Matteo? Quindi non è Matteo, non è l'apostolo, il discepolo di Gesù, non è Levi. E qui le cose si fanno un pochino più complicate, eh? Vi chiedo scusa se è un po' difficilino, ma dobbiamo superare questo ostacolo dell'introduzione. Il Vangelo di Marco porta il nome, anche lui, di un signore qualunque, che si chiamava Marco. E ha avuto questo Marco, buonasera Marco,
buonasera.
Ti invochiamo Marco, ecco, arriva Marco con la sua consorte, ciao. Il Vangelo di Marco, il primo abbiamo detto, porta il nome di un signore qualunque che ha avuto la brillante idea di scrivere il primo Vangelo. L'autore di Matteo, che non sappiamo chi sia, l'autore di Matteo ha sì attinto a Marco, abbiamo detto, ma anche da Q, dalla fonte Kelle, che si ritiene derivasse proprio da Matteo l'Apostolo. Noi non abbiamo la fonte Q, sono tutte supposizioni queste. Ma gli studiosi dicono, da dove, chi ha scritto questa fonte Q, da dove arriva? Dagli studi che hanno fatto, comparando tutti i testi, pare che sia proprio di derivazione dell'apostolo Matteo. Quindi Matteo ha visto Gesù, è stato con Gesù, ha frequentato Gesù, ovviamente. I racconti orali sono confluiti nella fonte Q. Ecco, per questo motivo questo Vangelo è stato chiamato secondo Matteo, cioè in stile di Matteo, perché risente molto della fonte Q, che si ritiene derivante dall'apostolo Matteo. Quindi chi ha scritto il Vangelo di Matteo, chi l'ha redatto, perché scrivere, non possiamo pensare, guardate, un Vangelo ha una costruzione molto complicata, c'è tutta la fase orale, ovviamente, poi c'è, come nasce un Vangelo, adesso diciamolo brevissimamente, non è che se uno si è messo a tavolino e ha scritto il Vangelo, c'è la fonte orale, poi per paura che queste cose andassero perdute o a forza di tramandarle oralmente fossero anche un po' allungate, un po' abbreviate, un po' annacquate, così si è deciso di scriverle. E nascono dei piccoli libretti, questo vale per tutti gli evangelisti. I primi libretti che sono stati scritti si presume fossero, sono stati i racconti della passione, perché il fondamento è la croce di Gesù. Quindi i primi libretti è la passione, cioè il momento in cui Gesù ha raggiunto l'apice dell'amore. Questo è il Vangelo. Poi sono state raccolte le parabole, i discorsi, le catechesi, i miracoli e per ultimo, ma questo vale soltanto per Luca e per Matteo, i racconti della Natività.
che erano quelli meno importanti. Poi diremo qualcosa su questo. E quindi tutto il racconto su Maria, il racconto della nascita, tutto questo. Quindi questo vale soltanto ovviamente per Luca e Matteo. Perché dico soltanto per Luca e per Matteo? Perché sono gli unici due a avere i racconti dell'infanzia. Marco non li ha. Perché non cito mai Giovanni, neanche in questo schemino? Perché Giovanni non c'entra nulla. Giovanni scrive nel 100 dopo Cristo e non attinge né da Marco né da... va per conto suo. È un outsider Giovanni. Giovanni va per conto suo e... Chi era l'autore, questo che chiamiamo Matteo, ma non era Matteo, però alla fine c'è stato un redattore finale che gli ha dato ovviamente un'impronta del tutto personale. La maggior parte degli studiosi ritiene che sia un ebreo cristiano. Cosa vuol dire un ebreo cristiano? Un ebreo, quindi un giudeo, che si converte, è un giudeo convertito al messaggio di Cristo. Un giudeo cristiano colto, di seconda generazione, parla un buon greco. E a chi si rivolge questo autore? Quindi il Vangelo di Matteo, a chi si rivolge? Voi sapete che ogni evangelista si rivolge a una chiesa. Qual è la chiesa a cui si rivolge Matteo? Si rivolge ovviamente alla chiesa degli ebrei convertiti. E guardate, non aveva gioco facile, perché doveva far passare un messaggio sconvolgente. Assurdo a questi ebrei che sono cresciuti, no, con tutto il retaggio veterotestamentario, bisognava portare l'annuncio evangelico. Quindi lui dice, cerca di mettere giù il Vangelo proprio per questi che si stavano avvicinando a questo nuovo movimento. Non parlo di cristianesimo, ancora di questo nuovo movimento che segue Gesù. Quando scrive, abbiamo detto prima, possiamo dare una data tra l'80 e il 90 dopo Cristo. Il gap più o meno è questo. Dove è stato, dove ha scritto il Vangelo questo autore? Scrive, redige, mette insieme il suo Vangelo, probabilmente ad Antiochia. E Antiochia è una città, era una città nell'attuale Turchia, oggi confinante con la Siria. Quindi scrive ad Antiochia, e ad Antiochia era presente una folta comunità di cristiani. Paolo ci ricorderà che ad Antiochia per la prima volta venivano chiamati cristiani. Quindi scrive in questa comunità. L'elemento ebraico, giudaico, nel Vangelo è fondamentale. Noi ci accorgeremo, quando cominceremo a studiare il Vangelo di Matteo, che l'elemento ebraico è fondamentale. Cioè, se non conosciamo il mondo ebraico, cioè Matteo ovviamente sta parlando a persone che sono cresciute in quell'ambiente, quindi usa immagini, termini, espressioni del mondo ebraico. Per noi del 2000, se non possediamo un po' di questo linguaggio, di questa mentalità, di questa immagine del mondo ebraico, ci troviamo a disagio con Matteo, con questo Vangelo. Quindi ci aiuterà Matteo a scoprire un po' di più il mondo ebraico. E guardate che importantissimo questo, perché Gesù di Nazareth non è un masso erratico, non è un meteorite che è spuntato, che è arrivato sulla terra così, no. Gesù era un ebreo, è cresciuto in un mondo ebraico, frequentava il tempio come tutti gli ebrei ed è morto ebreo, non è morto cristiano, è Gesù. Quindi è fondamentale il Vangelo di Matteo. Però perché vi dicevo, il compito di Matteo, dell'autore, è impressionante, perché deve in qualche modo mostrare, non dico dimostrare, deve mostrare che Gesù è la naturale conseguenza di tutto ciò che è stato l'ebraismo. Cioè Gesù è l'ultimo dei profeti. Gesù è la conclusione, l'apice di tutto il percorso dell'Antico Testamento, è la meta, deve mostrare questo. Per gli ebrei l'apice era Mosè, Mosè era il più grande dei profeti. Gesù dice, no, c'è ancora qualcuno più grande di Mosè, è Gesù di Nazaret. E allora, che fatica però mostrare questo. Tutto il Vangelo di Matteo è una durissima critica all'establishment religioso del tempo di Gesù. È una critica alla religione. Cioè Matteo vuole affermare che con Gesù si è adempiuta la promessa fatta a Israele. Gesù non si schiera contro Israele, dice Matteo, ma nel suo popolo, camminando col suo popolo, porta la promessa alle estreme conseguenze, al compimento. Quindi in qualche modo Matteo vuole proprio far passare questa idea che voi sapete che nel mondo ebraico, al tempo di Gesù, l'autorità suprema erano gli scribi di questo potere religioso del tempo, perché gli scribi avevano l'autorità di interpretare la parola di Dio. Matteo dice, no, basta, non sono più gli scribi, adesso c'è Gesù. Ma voi pensate, una frase del genere, che crollava tutto, capite? Crollava tutto. Quindi Gesù è più di Mosè. Gesù che dirà, qui c'è più, questo, vi ricordate questa affermazione? Qui c'è più di Giona, qui c'è più di Mosè, no? C'è di più. Infatti Matteo è l'unico evangelista dei quattro a citare così tanti passi dell'Antico Testamento. Certo, perché vuole proprio portare a esaltare, ecco, può a esaltare, sì, questa figura di Gesù. Infatti una frase tipica di Matteo che la incontreremo tantissime volte è questa. Perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, succede questo. Gesù dice questo, e avanti così. Perché, se vedete la frase, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Quindi Gesù il compimento di quello che Isaia ha detto. Matteo maestro, e lo fa mettendo in bocca a Gesù cinque grandi discorsi. Ci accorgeremo che il Vangelo di Matteo è diviso, lo possiamo proprio dividere, in 5 grandi discorsi. Quali sono questi discorsi? Primo, discorso detto della montagna, capitoli 5 e 7. Secondo discorso, discorso missionario, capitolo 10. Terzo discorso, parabole del regno, capitolo 13. Capitolo sulla comunità, sulla chiesa, e sono i capitoli, diciamo, centrali. Capitolo 18. Quinto discorso, discorso che si divide tra le invettive contro i farisei e gli scribi. Qui sono veramente, Gesù qui è durissimo, ma c'è da supporre che Matteo metta in bocca a Gesù queste parole. E poi discorso escatologico, e quindi tra uno e l'altro abbiamo i capitoli 23, 24 e 25. Questi sono i discorsi. Perché 5 discorsi? Ma semplicissimo. Voi sapete che per gli ebrei il testo fondamentale qual è? Non è tutto l'Antico Testamento, è la Torah, detto anche Pentateuco, quindi l'insieme di 5 libri. Matteo dice, per noi ebrei, e sono sempre stati fondamentali, lì c'è la rivelazione di Dio a Mosè, il Pentateuco, lì c'è la Torah, c'è tutto, per l'ebreo la Torah è tutto. E Matteo dice, però adesso c'è Gesù che supera, va oltre la Torah. Ecco allora che vi racconto il Vangelo, che lo divido in 5 discorsi. Vedete, 5 libri, 5 discorsi di Matteo. Questo è importante. Matteo usa, ad esempio, tantissimo i numeri. Voi sapete quanto è importante il numero nella cultura ebraica? Ovviamente usati a livello simbolico. Matteo dice, li uso anch'io. Ad esempio, usa il 3. Cos'è il 3? Che significato ha il 3? Immagine della perfezione, della pienezza. Guarda caso, noi stasera leggeremo i primi versetti, cioè la genealogia di Gesù. E come struttura la genealogia di Gesù? 3 gruppi da 14, 7 più 7, non è, quindi 3, ma anche i 3 modi della devozione. Nel capitolo 6, ad esempio, Matteo ci ricorderà che la devozione si declina in 3 pratiche: la carità, l'elemosina, la preghiera e il digiuno. 3. Poi usa molto il 7, sono le parabole del capitolo 13. 7 parabole. 7 sono... Che cosa? No, volevo dire che qualcuno diceva i sacramenti. Non ci sono i sacramenti, nel Vangelo. A me no. Si presume che qualcuno ce ne sia, ma... Sono gli ammonimenti del capitolo 23. 7 ammonimenti, quello che vi dicevo prima. Guai a voi, farisei ipocriti, e avanti così. Proprio una filippica. Usa molto il 10, immagine della totalità. 10 sono i miracoli di Gesù. Questo è fantastico, eh? Perché proprio 10 miracoli di Gesù? Perché Mosè diede i 10 comandamenti. E qui è bellissimo, perché guardate, Mosè sale sul monte e riceve da Yahweh i 10 comandamenti. E i comandamenti sono impositivi, no? Impositivi cosa vuol dire? Vuol dire fai questo e non fare questo, quindi monte e il 10 comandamenti, 10 cose da fare o da non fare, comunque impositivi. Matteo dice, aspetta a me, fa salire Gesù su un monte, anche lui, che non è più l'Oreb, cioè non è il Sinai, ma lo fa salire su un altro monte che per noi è il monte delle Beatitudini. Poi scende da quel monte, o meglio da quel monte, proclama beati i poveri, e quindi i poveri, cioè tutto il discorso delle beatitudini, quindi lascia 10 parole su che non sono più impositive, ma sono descrittive, cioè descrivono l'amore che Dio ha per gli uomini, cioè non più imposizione, ma descrizione. Quando Mosè scende dal monte ha un comportamento molto duro, perché Yahweh dice fai un cerchio alle falde del monte e chi supera quel limite sarà messo a morte. Quindi si parla di osservanza, di morte, di castigo. Invece Matteo dice, quando Gesù scende dal monte dove ha lasciato le 10 parole di misericordia, descrittive della misericordia di Dio, dell'amore di Dio, cosa fa Gesù? Inizia a compiere i 10 miracoli, cioè 10 azioni di benevolenza, non più paura, non più condanna, non più colpa, vedete? Ecco, Matteo si sforza di far questo passaggio, è una conversione che ci aiuta a fare. Il 12 è il numero della comunità perfetta. Gesù ne scelse 12, i 12 apostoli. Interessante, ho parlato dei 5 discorsi. È interessante che ad ogni discorso Gesù fa sempre seguito un'azione. Alle parole fanno sempre seguito le opere. Gesù è vero che è il maestro. Voi troverete, solo in Matteo, troverete Gesù che sale sul monte e si mette a sedere. Questo era tipico di Mosè, che sale sul monte e inizia a insegnare. Il fatto di salire su e di sedersi è tipico del maestro, di tipico di chi insegna. Non è più Mosè che insegna, ma è Gesù, che sale, si siede e ammaestra. Ma non si limita alle parole seguono sempre delle azioni, dei fatti. Infatti, ad esempio, discorso della montagna, capitoli 5, 6, 7, seguono i 10 miracoli, capitolo 8 e 9. Discorso missionario, capitolo 10, seguono i racconti che descrivono il modo in cui egli comprende la propria missione, capitoli 11 e 12. E avanti così. Infatti Gesù opera, Gesù ammaestra, parla, ma poi ci sono le opere, ci sono i fatti che confermano le parole, e le parole illuminano i fatti. È bello questo, cioè Gesù non è un maestro soltanto, Gesù unisce le parole con le opere. Matteo fa molta attenzione all'etica, non alla morale, attenti, all'etica. Per Matteo, chi professa la fede in Gesù deve vivere come Gesù. Per Matteo è fondamentale che non si crei lo scollamento tra professione di fede, tra il credere a un contenuto e la sua attuazione. Non basta professare la fede, dice, o pregare, dice Matteo. Occorre fare. Ecco perché per Matteo è così fondamentale l'amore per i nemici. Quante volte Matteo dice, questa è la giustizia. Voi sapete come è importante la giustizia nell'Antico Testamento. Cos'è la giustizia per Mosè? La giustizia per Mosè è l'osservanza della Torah. Tu sei giusto nella misura in cui obbedisci ai precetti, ai comandamenti. Matteo dice, no, non basta. Bisogna cominciare a vivere. Il giusto per Matteo è l'uomo che ama. Questo è il giusto. È colui che si spende nell'amore. Questa è la nuova giustizia. Questo termine torna in Matteo. Ecco, Gesù è venuto proprio per questo, secondo Matteo. A ridirci qual è la nuova giustizia. Un nuovo modo di vivere, di trasformare il mondo. Voi sapete l'importanza della legge nell'Antico Testamento. La legge è tutto. La Torah, la legge è la Torah. L'insieme dei precetti, dei dettami, dei comandamenti. Nella Torah ci sono i 10 comandamenti, c'è tutto questo immenso coacervo di precetti, di norme, regole da seguire. Matteo non butta via niente, infatti Gesù in Matteo dirà, non sono venuto per abolire, attenti, ma per dare compimento. Allora è importante la legge per Matteo, sì. Però Matteo dice, l'obiettivo della legge consiste nel fare in modo che l'uomo diventi capace d'amare. Se nell'Antico Testamento l'uomo viene giudicato in base all'osservanza o meno della legge, nel Vangelo di Matteo l'uomo verrà giudicato in base all'amore. Non mi piace il termine giudicato perché Dio non giudica. Possiamo dire così. Nell'Antico Testamento, nella legge mosaica, nel Pentateuco, è salvo chi osserva. Nel Vangelo di Matteo, no. È impressionante, ma questo non solo nel Vangelo di Matteo, in tutti i Vangeli, ma in Matteo calca la mano. Matteo dice, come fai a salvarti? Cosa vuol dire salvarti? Come fai ad avere il cuore compiuto? Come fai a realizzarti? Come fai? Non è l'osservanza della legge, stai attento. E neanche dei precetti, neanche dei comandamenti, questo non ti salverà. La legge, dice Matteo, non ha mai salvato nessuno. Ciò che ti salva è l'amore, la carità, cioè il rapporto che hai con l'altro. Questo ti salva. È interessante notare che Gesù non ha mai legato la salvezza a una questione morale. Morale nel senso di osservanza religiosa, di precettistica, di culto, di sacrificio. Non ti salvi perché vai a sacrificare l'animale al tempio, non ti salvi perché hai obbedito a quella norma, non ti salvi perché vai a messa, non ti salvi perché... Ok? Non è questo. Gesù non ha mai legato, non ha mai fatto un discorso da cui si potesse evincere che la salvezza è legata all'osservanza, alla precettistica, a un atto religioso cultuale. Lì non c'è la salvezza. Matteo dice, capitolo 25, quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. E il Padre dirà, venite benedetti del Padre mio. Quindi per Matteo, per assurdo, qui vado un po' oltre, però per Matteo, non è neanche il tuo rapporto con Dio che ti salva, capite? Arriveremo, non so fra quanti anni, fra 7 anni arriveremo a Matteo 25, la terza parabola, dove il Padre dirà, non dice ai cristiani, a quelli che hanno osservato, no? Dice ai giusti, cioè ha chiamato, venite benedetti, venite, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero malato, mi avete visitato, ero in carcere e mi avete visitato, ero nudo e mi avete vestito, ero profugo e mi avete accolto. La salvezza sta lì, dice Matteo. Sei andato al tempio, hai osservato, hai fatto l'abluzione prima di mangiare, questo non mi interessa, dice Dio, non mi interessa. Hai creduto in me, non mi interessa, dice Dio. Pensate, il credere o meno in Dio non è questione di salvezza. Mettiamocelo in testa. Questo non l'ho detto ieri sera. L'ho detto. Ma guardate che importantissima questa cosa, Cioè, il Vangelo che mi viene a dire che il mio rapporto con Dio non è criterio, non è... non mi viene il termine, ma non è discriminante, ecco, del mio rapporto della mia salvezza. Perché infatti Matteo 25 dirà, ma quando mai ti abbiamo visto? Ma non importa che aver visto a me, dice Dio, l'importante è che tu abbia visto il fratello. Ecco, è il capitolo 25, siamo verso la fine, ne ha 28, quindi siamo proprio al succo del Vangelo. Taglio un pochino, Luca viene definito per antonomasia l'evangelista della misericordia, ma anche Matteo ha questi passi sulla misericordia molto belli. Ad esempio, capitolo 9, versetto 13, incontreremo questa frase: andate, imparate, misericordia voglio e non sacrificio. Fantastico, non voglio sacrificio. Ovviamente qui Matteo si sta riferendo ai capretti sgozzati al tempio, ecco. Ma non voglio queste cose, non voglio sangue, non voglio neanche che si brucino, dice Dio, degli animali in mio onore. Ma cosa vuol dire? Voglio la morte. Non vuole il tuo sacrificio, Dio. E neanche che tu ti faccia piccolo, che distrugga te stesso. Questa idea di sacrificio è molto passata nel cattolicesimo. Ma fai un piccolo sacrificio per Gesù. Ma cosa ne frega Gesù del mio sacrificio? Cioè, non vuole che ci distruggiamo, non vuole che ci annichiliamo, vuole soltanto che esplodiamo nella pienezza di noi stessi, e questo è soltanto attraverso l'amore, perché è l'amore che ci edifica. Per questo che abbiamo proprio la purificazione del Tempio anche in Matteo. Scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano, cioè Matteo ci tiene molto a questa scena, perché dice nel rapporto con Dio, il Tempio, nel rapporto con Dio non conta più, ecco, questo dare, avere, questo sacrificarsi per ricevere qualcosa, ma non c'è commercio in Dio, non c'è commercio. Dio ti ama indipendentemente dalla tua etica, dalla tua morale, ovviamente, perché l'amore è gratuito, e tu lo ami gratuitamente, e ami i fratelli così. Allora, io però farei, cioè no, se abbiamo bruciato tutto il tempo per l'introduzione, non volevo, ma purtroppo è così, però io leggerei almeno i primi 17 versetti, che è la genealogia, così ce la togliamo perché è di una palla mostruosa. Almeno l'abbiamo esaurita. Visto che è noiosa, chiederei a qualcuno di leggerla, perché qualcuno che se la senta di leggere Matteo 1:1-17.
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naason, Naason generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni, da Abramo a Davide, sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14.
Bene.
A memoria per la prossima.
Sì. Ecco, vorrei che la prossima volta imparasse a memoria. Ma sono nomi anche strani, cioè non, di molti sono proprio sconosciuti, quindi, ma vorrei almeno che passasse la bellezza però che ci sta dietro. È noiosa l'elenco, è noioso l'elenco, ma la genealogia di Gesù, se la comprendiamo, è splendida. Anzitutto si parla di genealogia. Genealogia ha come radice Genesi. Capite che Matteo, anche qui è Matteo, dice: con Gesù si è creata, inizia una nuova Genesi. Quindi la Genesi vera, autentica, o se vogliamo il compimento di Genesi 1 del Pentateuco, adesso è Cristo, è Gesù. Con Gesù è rinato il mondo, con Gesù è nato qualcosa di completamente nuovo. Vedete, il primo obiettivo di Matteo con questa genealogia: sta nascendo un mondo nuovo. Il brano è una lista di nomi che vanno da Abramo a Gesù, però è come se si, nella lettura è come se si creasse un'attesa verso la fine, come se qualcosa dovesse succedere. E questo succedere è Cristo, è Gesù. Vedete, è come se fosse, immaginiamo un quadro, un grande dipinto, però con un punto di fuga, è Cristo. Quel punto dove tutto va a convogliare, convergere, è Cristo, è Gesù, il centro della storia. È il compimento, l'alfa e l'omega. Le generazioni da Abramo a Gesù sono 3 volte 14, cioè 42. 42 è 6 per 7, chissà perché, sono tutti numeri importantissimi. 3 volte 14, 6 per 7, 6 è il numero imperfetto per eccellenza nella Bibbia, l'abbiamo già detto tante volte. Il 6 è il numero dell'imperfezione, è il numero dell'incompiuta. Perché? Perché è vicino al 7, però è 6. Non è un caso che Apocalisse userà questo valore molto negativo del 6 a definire con un numero il diavolo. Infatti lo chiama 666, 3 volte 6. 6 per 7, ma c'è il 7. E 7 è il compimento, a dirci che la storia dell'umanità, se non ci fosse Cristo, sarebbe incompiuta. Interessante. Ci sono 3 grandi patriarchi, i 3 patriarchi che conosciamo, Abramo, Isacco e Giacobbe. Non vengono però citate le matriarche, non viene citata Sara, non viene citata Rebecca, Lia e Rachele. Giacobbe aveva 2 mogli. Ma troviamo qua, non so se avete fatto caso, in questa lunga genealogia di uomini vengono citate però non le 4 matriarche, le 3 matriarche, 4 appunto perché Giacobbe ne aveva 2, ma 4 donne del tutto, la cui presenza pare del tutto immotivata, perché veramente sono 4, mentre di molti maschi, di molti nomi non conosciamo nulla, non conosciamo nulla, di queste 4 donne conosciamo tutto, e sono 4 donne che non vanno mica bene, sapete, hanno 4 biografie impressionanti. E perché ricordarle? Cioè, ci sono solo 4 donne e vai proprio a prendere le peggiori della storia di Israele? Non mi sembra proprio. Eppure così. Chi sono? Tamar, Rachab, Ruth. E la quarta è talmente negativa che Matteo dice, non la citiamo neanche, quella che fu la moglie di Uria, la chiama così, quella, ovviamente Matteo sapeva che, dicendo così tutti sapevano, ma non citiamola. Capite, sono 3-4 donne tremende, lo dico in breve, Tamar è un'aramea. È una storia molto interessante, la troviamo in Genesi 38, la storia di Tamar. Lei si finge prostituta, costringendo il suocero, cioè lei è la nuora, che si traveste da prostituta, si mette a bordo di una strada, passa suo suocero e ci va a letto assieme. Una donna coraggiosa però. Perché? Perché lei è straniera. e vuole entrare a tutti i costi nella storia di Israele. Il suocero l'ha data, l'ha data al primo figlio, poi lei è andata a letto, ma questo qui è morto, è andato secondo, è morto anche quello, è andato il terzo, è morto, tutti morivano, ha detto, il suocero ha detto basta, non vai più con nessuno, e lei dice, ah no, vado con te. Si traveste, ci va a letto assieme e nasce con la genealogia continua. Lei entra a far parte di Israele. Fantastica, sta donna. Rahab, pagana, anche lei. Questa non si finge prostituta, è proprio prostituta, lo fa di mestiere. È la famosa prostituta di Gerico, e lo troviamo nel Giosuè 2:1-21. È la prima salvata della Bibbia. La prima salvata. Gesù in Matteo dirà, solo in Matteo, le prostitute vi precedono in paradiso. Fantastico. Questa è Rahab. Poi abbiamo Ruth. Ruth, viene dedicato addirittura un libro a Ruth. Anche lei straniera. Perché dico straniera? Perché nella legislazione ebraica gli ebrei non potevano prendere in sposa le straniere. Non potevano. Era proprio proibito dall'Antico Testamento, dal Levitico. Quindi era veramente una cosa che si poteva subire la condanna a morte se prendevi. Quindi loro erano degli outsider che dicevano, come facciamo ad entrare a far parte? E scogitano questi trucchi. Ruth è la straniera moabita che segue la suocera ebrea, e anche lei, attraverso un percorso molto complicato, riesce a farsi sposare da un ebreo e entra anche lei a far parte della storia. La donna veramente tremenda di tutta questa genealogia è quella che appunto Matteo non chiama per nome, ma noi sappiamo essere Bezzabea. Chi era Bezzabea? Era la moglie di Uria, luogotenente di Davide, di cui Davide stesso si innamorò, con cui ci va a letto assieme, da cui aspetta un bambino, e visto che non sapeva più come fare, le ha provate tutte, a un certo punto dice uccidiamo Uria, così togliamo il problema alla radice, sposa Bezzabea e nasce Salomone. Perché vi dico che è importante la genealogia con questi personaggi sconosciuti? E se sono conosciute, hanno veramente una biografia poco pulita? Matteo ci ricorda tutto questo perché da questa storia malata, da questa storia impura, da questa storia anche molto fatta di inganni, fatta di violenza, fatta di prostituzione, fatta di tutta questa cosa, nasce il Cristo. Gesù è nato da una storia così. Cosa vuole dirci Matteo? Che nessuna storia è così sporca, maledetta, da non poter partorire il Cristo. E io credo che questo sia bellissimo. Gesù nasce da questa storia in cui si sono inserite queste pagliuzze di impurità. Gesù non viene fuori da una storia pura. Allora noi possiamo incarnare Cristo grazie alla nostra storia, per quanto sporca, per quanto insulsa, per quanto sconosciuta. Queste qui sono tantissimi personaggi sconosciuti. Non ha un pedigree grande, Gesù. No, è il frutto di una storia malata. ma è una storia sacra, perché ogni storia è una storia sacra. Non c'è una storia umana che non sia sacra. È questo che è importante comprendere. Quindi tutti noi siamo chiamati a partorire, a dare noi stessi in qualche modo nella storia, nel nostro vissuto, e quindi possiamo partorire il Cristo anche noi, come queste donne. Poi è vero, ma questo lo affronteremo più avanti, Gesù, gli evangelisti lo faranno nascere da una madre vergine, ma questo, su questo ne parleremo un'altra volta.